Incontri di Donatella di Cesare, che insegna filosofia teoretica alla Sapienza e alla Normale di Pisa, dico bene?
Sì.
Filosofa che interviene nel dibattito anche quotidiano con grande, come dire, con grande passione, con grande esattezza, se posso usare questo termine. Gli ho chiesto di essere qui a partire dalla mia lettura di un suo saggio di un po' di tempo fa, dove individuava nella figura del Marrano, poi sarà lei adesso a dire come, che è un preciso tipo storico, diciamo, però una figura della nostra contemporaneità, con una particolare sfumatura italiana, un percorso estremamente interessante e originale, ed è per questo, e la ringrazio, e l'ho chiesto di essere con noi. Prego.
Grazie. Mi sentite? Sì. Allora, anzitutto inizierei dicendo chissà quanti di noi qui presenti in sala sono marrani. E lo sono magari senza saperlo, come i veri marrani, perché i veri marrani hanno rinnegato il loro marranesimo e via via negli anni e nei secoli hanno appunto dimenticato, rimosso, al punto che qualcuno di loro non sospetta più nemmeno di essere marrano. Il segreto, e su questo vorrei poi appunto tornare, è un po', potremmo dire, la cifra del marrano, di questa figura così anche enigmatica. Ora, io sono molto lieta, è la prima volta che parlo in pubblico dei marrani, perché devo dire che il tema dei marrani e del marranesimo è un tema sicuramente tabuizzato un po' ovunque, ma tabuizzato soprattutto in Italia. Nel senso che si potrebbe chiedere perché parlare dei marrani, perché dire italiani marrani, cioè il tema del marranesimo non si è forse concluso, chiuso, non è un capitolo concluso della storia. A un certo punto i marrani sono scomparsi. Ebbene, appunto, io non lo credo. Non credo né che sia solo una questione storica, né tantomeno che sia una questione conclusa. Non solo perché ci sono le figlie, i figli che incarnano i fantasmi dei propri antenati, ma anche per un altro motivo che mi sembra di grande rilievo, e cioè perché i marrani hanno inaugurato la nostra modernità. E quindi secondo me, e questa è un po', diciamo, la tesi di questo mio intervento, noi potremmo dire che nel caleidoscopio di questa figura affascinante del marrano noi possiamo riconoscere, o almeno io credo che possiamo riconoscere, alcuni caratteri che oggi stiamo qui cercando, alcuni caratteri del modo di essere italiani. Che cosa vuol dire marrano? Io non mi voglio soffermare su questo per non perdere tempo, ma voi sapete che è un'ingiuria, un vituperio. Si dice, per esempio, vil marrano, ricorda un po' i romanzi di Cappa e Spada, però, per esempio, già enigmatica l'etimologia, non si sa bene da dove viene, nel senso che in spagnolo, in castigliano, marrano vuol dire porco, vuol dire appunto deriverebbe dall'arabo mahram, che è cosa proibita, però forse potrebbe anche provenire dall'ebraico maharam atta, cioè l'anatema sia su di te. Quindi c'è, come dire, una duplice esclusione già nel marrano, no? Quindi escluso da una parte e dall'altra, costretto alla doppiezza, costretto alla dualità. Uno dei caratteri quindi che io vedo nel marrano e che credo di riconoscere per certi versi anche negli italiani è questa dualità, che per me, ci tengo a dirlo, non è necessariamente qualcosa, lo volevo sottolineare subito, non è necessariamente una caratteristica negativa, tutt'altro. Però certo c'è un doppio tradimento e fuga. Il marrano è un fuggiasco, è un fuggitivo, non sempre bene accolto. Voi direte, perché siamo qui dunque a parlare dei marrani? Perché, come dicevo prima, in Italia io credo che questo argomento sia tabuizzato. In che senso? Nel senso che ci sono due date da ricordare, io non mi voglio fermare a lungo su questo, ma è interessante. La prima data ovviamente è quella del 1492, quando vengono espulsi gli ebrei dalla Sicilia. In Sicilia ci sono tantissimi ebrei, c'è una percentuale altissima. E poi nel 1504 la conquista, diciamo, spagnola del Regno di Napoli, che segna la fine delle comunità ebraiche dell'Italia meridionale. Ancora oggi voi sapete che l'Italia da questo punto di vista è divisa in due. Le comunità ebraiche arrivano fino a Napoli e sotto Napoli appunto non ce ne sono. Però quello che è paradossale è che, se noi andiamo a vedere anche nelle storie ufficiali dei marrani, nelle storie ufficiali si parla della Spagna, del Portogallo, ma è poco presente l'Italia. In altri termini, non c'è una vera e propria storia dei marrani in Italia, e dall'altra parte l'Italia non riconosce in fondo questa presenza. Eppure proprio in Italia sembra che più a lungo si sia conservata la memoria. Memoria intendo non tanto nel senso di documenti, monumenti, ma proprio memoria viva, tramandata di generazione in generazione. E proprio in Italia sembra che anche ora i marrani siano più, appunto, più presenti che altrove, che, diciamo, ci siano vere e proprie sacche di marranesimo. Quanti nomi lo attestano? Nomi tradotti, cambiati, sostituiti, storpiati, mutilati, passati per così dire per l'Inquisizione, quindi esito anche di costrizione anche linguistica, di camuffamento. Vorrei ricordarne alcuni, ma ce ne sono tantissimi. Ionà, che per esempio diventa Palumbo, Cohen o anche Levi che diventa Presti o Lopresti, non so se c'è il signor Lopresti che prima è intervenuto, Sabia, Sansone, Sabato, del Sabato, Lo Deserto, e ancora Pisano, Toscano, Genovese, eccetera, insomma un'onomastica enorme. Tanto più appunto paradossale, eclatante a mio avviso, è che questo fenomeno complessivo del marranesimo non sia stato appunto indagato all'interno della cultura italiana, e soprattutto che non siano stati considerati gli effetti anche sulla formazione della cultura. Alcuni caratteri sono, per esempio, come dicevo prima, la dualità, la dissimulazione, ma anche l'individualismo. L'individualismo è anche una caratteristica del marrano, che ha perduto la comunità. E naturalmente anche un attaccamento alla famiglia. L'attaccamento alla famiglia non è l'attaccamento alla comunità, è un modo anche molto moderno di guardare all'identità. Come altrove noi sappiamo che quello che è avvenuto, dicevo, non mi posso fermare a lungo su questo, però è interessante che, come altrove, anche in Italia i marrani hanno perso, diciamo, nel corso dei secoli il contatto con le comunità ebraiche, con gli ebrei, e per secoli hanno conservato spesso soltanto un segreto, che poi era alla fine anche semplicemente il segreto di un ricordo spesso anche scambiato come ricordo familiare. per esempio una osservanza ridottissima dello Shabbat, oppure una luce accesa il venerdì sera, eccetera. Ci sono tantissime testimonianze su questo. Che cosa però è avvenuto in Italia? In Italia è avvenuto questo, cioè mentre in Europa dopo la Shoah c'è stato un movimento di recupero dei marrani, per esempio rabbini tedeschi sono andati a Maiorca dove c'era ancora una forte comunità di marrani, invece in Italia questo non è avvenuto. Quindi durante gli anni 60-70 si è perso completamente appunto la memoria e soprattutto le tradizioni. Cosa rimane? Rimangono per esempio quella che si chiama giudeca o iudeca in molti paesi del centro meridione, rimane, come dicevo prima, rimangono i nomi, rimane la testimonianza. Io credo che invece la figura del marrano sia una figura che vada recuperata sia per quanto riguarda l'Italia sia appunto, come si diceva prima, in generale, perché tra l'altro è una figura che viene sempre stigmatizzata in modo negativo. Al contrario, io penso che vada in un certo senso rivalutata. Cioè, che cosa è avvenuto? È avvenuto che ha prevalso sempre la semplificazione, quindi come si sono imposti stereotipi, pregiudizi che hanno finito per diffondere una determinata visione. Allora, secondo questa visione molto semplificata, il marrano è, diciamo, l'ebreo che è sopravvissuto in qualche modo alla Inquisizione attraverso torture eccetera e poi a un certo punto ha finito per rinnegare. Cioè, quali sono le due facce del marrano? O il marrano che dicevo prima, o è l'ebreo che ha resistito fino a un certo punto, oppure nella visione invece negativa il marrano è il traditore, è il fedifrago, è quello che dissimula, è quello che vive nella dualità. La dualità certamente io credo che faccia parte della cultura italiana, faccia parte in un certo senso del nostro patrimonio, ma non necessariamente la dualità è qualcosa di negativo. Anzi, io direi che proprio la dualità, proprio questa identità scissa, sia invece una caratteristica positiva, sia quasi una forza. Perché? Perché appunto il marrano non ha una identità autentica e sa di non averla, non preserva un sé integrale e ciò di cui viene accusato la sua dualità è la sua forza. E forse è il marrano la prima figura storica a preannunciare con la sua vita, con la sua esistenza, giudicata spesso deviante, immorale, eccetera, la condizione moderna. Perché? Perché non voglio adesso ricostruire, diciamo, tutta la questione del marranesimo, per questo ci sono già molti libri, però quello che mi interessa, che credo che sia anche un tratto molto moderno, e che i marrani vengono molto presto chiamati conversos, convertiti, e quello che li caratterizza è il loro no al martirio. Quindi per la prima volta, perché anche nella storia ebraica c'erano stati appunto i martiri, tra l'altro l'argomento del martirio è un argomento estremamente attuale, no? Cioè morire per una fede, invece loro dicono no e al martirio preferiscono che cosa? Preferiscono la fuga, preferiscono l'esilio, laddove questo non fosse possibile, scelgono la migrazione interna che è la conversione. Quindi la conversione viene vissuta come una sorta appunto di migrazione interna, e quello che è un tratto, come dire, peculiare proprio del marrano è la clandestinità. La clandestinità è qualcosa di assolutamente nuovo nella storia ebraica da questo punto di vista. Ancora oggi, se basta fare alcuni esperimenti, insomma, ma quando si dice marrano, appunto viene mossa questa accusa, cioè il marrano è il fedifrago, è il traditore. Cioè al marrano viene mossa l'accusa di non essersi immolato, di non aver sacrificato appunto la propria vita, e io credo invece che questo sia appunto abbia portato a una grande scoperta, che in fondo è una scoperta almeno rilevante quanto la scoperta dell'America, che è la scoperta di un sé interiore. Cioè la scelta, io non mi immolo, io non sacrifico la vita e invece cerco una soluzione, in fondo anche se volete pragmatica, di compromesso attraverso la dissimulazione, attraverso la dualità. E cosa scopro? Beh, scopro un sé interiore, una interiorità. L'interiorità non corrisponde necessariamente con la sfera pubblica. Naturalmente questo cosa vuol dire? Vuol dire, e mi ricollego a quanto si diceva proprio prima, vuol dire anche una separazione molto forte tra il privato e il pubblico. Quindi io vivo la mia interiorità, la mia religione all'interno della famiglia, all'interno della sfera privata, e non nella sfera pubblica, dove pensiamo che ad esempio nell'ebraismo è assolutamente indispensabile viverlo appunto nella sfera pubblica. Ora è molto interessante, io qui non ho la possibilità, non ho il tempo per farlo, c'è una vera e propria, oserei chiamarla, teologia marrana. Una teologia marrana che si incentra in particolare sul messianismo. Il messianismo è un grandissimo tema, non lo possiamo trattare ovviamente in poche parole, però uno delle caratteristiche del marranesimo è la speranza, quindi la speranza di un cambiamento, la speranza di uscire finalmente da quella situazione, ed è evidente che lì anche loro cercano una connessione tra ebraismo e cristianesimo. Ma quello che anche è interessante ed è molto moderno è che i marrani vivono la loro religione nel segno della privazione. Quindi per esempio osservano il digiuno a Purim, però il digiuno di Ester, perché si identificano in questa figura, però poi non gioiscono, non celebrano, eccetera. Quindi c'è una religione per sottrazione, anche questo estremamente moderno, che impedisce appunto la celebrazione pubblica. Ora, la dualità, e questa è una domanda un po' per noi tutti, la dualità come va va giudicata in modo necessariamente negativo da un punto di vista morale, o la dualità permette una certa, direi addirittura flessibilità, permette di superare situazioni, per esempio situazioni critiche, situazioni pericolose, eccetera. Questa è una domanda che la stessa figura del Marrano, con la sua presenza, pone. Vorrei soltanto, perché penso di avere poco tempo, fare due esempi interessanti che sono, da una parte, l'esempio della scoperta del sé, della interiorità, e dall'altra invece l'esempio della secolarizzazione, ma prima ancora dell'individualismo. Che cosa voglio dire? E anche qui, secondo me, ci sono due caratteri che io credo che si possano riconoscere nella cultura italiana. Allora, all'interno di uno spettro molto vasto, perché noi siamo abituati a pensare al Marrano, come dicevo prima, come quello che è davanti al Tribunale dell'Inquisizione e basta. Non è così. Ci sono stati marrani, ci sono stati ebrei che si sono convertiti volontariamente perché leggevano la storia ebraica in chiave cristiana, e questo da un estremo. Dall'altro estremo ci sono stati invece ebrei che sono passati per l'Inquisizione, che sono stati uccisi. Ci sono anche, in questo abbiamo delle testimonianze più precise proprio appunto della storia, della prima storia. Quello che non conosciamo è quello invece che è avvenuto dopo. Tra queste due figure, tra questi due, come dire, estremi, si collocano molte altre figure. E una figura particolarmente interessante è quella del Marrano o della Marrana che entra nel cristianesimo per cambiarlo. E lo cambia attraverso proprio la interiorità. Questi marrani sono stati quelli che in qualche modo hanno modificato, si parlava prima di religione, per esempio questa parte anche viene poco studiata perché ci muoviamo sempre sul limite, sempre ai margini. Ci sono stati dei marrani che hanno modificato anche il cristianesimo dischiudendo, come dicevo prima, una nuova interiorità, cioè portando un dissenso all'interno del cristianesimo, per esempio nei grandi monasteri. E una figura che in questo senso ha contribuito moltissimo è per esempio la figura di Teresa di Avila. Teresa di Avila, che veniva da una famiglia di marrani, nella sua radicalità è quella che descrive, come dire, che propone anche un nuovo itinerario che non è che quello che lei chiama il castello interiore. c'è una insofferenza da parte dei marrani nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche, c'è un'insofferenza nei confronti della teatralità, c'è un bisogno invece di un raccoglimento che è di una religione appunto della interiorità. E Teresa d'Avila, voi sapete che è una grandissima figura, è anche quella che inaugura una religiosità al femminile. L'altra figura, l'altro esempio particolarmente, secondo me, interessante, soprattutto proprio dal punto di vista della storia italiana, è, come dicevo prima, la figura del marrano che si separa completamente dalla sua comunità. Cioè, io credo certamente, quello che è stato detto prima è molto vero, quello che un osservatore che dall'esterno considera l'Italia è colpito da che cosa? Dal fatto che in Italia ci sia un senso debole della comunità. Non c'è quel senso di comunità che c'è altrove. C'è probabilmente una struttura familiare di cui si è parlato prima, ma certamente non c'è questo senso di comunità. C'è un forte individualismo. Per esempio, il marranesimo a suo modo è un individualismo. Perché un individualismo? Perché è, da questo punto di vista, molto moderno, nel senso che il marrano rimane preso in un frammezzo, cioè tra una comunità che è la sua comunità di origine, la sua comunità ebraica a cui non appartiene più, e una comunità che non ha più, che non lo accoglie. I marrani sono i primi emigranti, i marrani sono i primi profughi. La loro fuga è la fuga del profugo e loro vivono anche il dramma del profugo, cioè di chi non viene accolto, di chi viene accolto con difficoltà. In altri termini, la condizione del marrano è perciò estremamente moderna, è la condizione di chi non fa più parte della sua comunità originaria, quindi ha perduto quel legame, perché io vorrei che fosse chiaro che il marrano si trova preso nel mezzo, cioè fra ebraismo e cristianesimo, fra la comunità ebraica e quella cristiana, tra quella d'origine e quella di destinazione, ma non viene più accolto da nessuna parte. Perché? Perché agli occhi dei cristiani rimane, come si dice, un cristiano nuovo, quindi sospetto di giudaizzare, sospetto di avere una identità altra, e però non viene neanche più accolto dalla comunità ebraica perché è un fedifrago, è un traditore, è uno che ha accettato il battesimo. Dunque si trova nel mezzo ed è la figura, potremmo dire, è l'altro dell'altro. Perché? Perché l'ebreo è stato sempre tradizionalmente l'altro, no? L'altro esterno. Il marrano diventa l'altro dell'altro. Quindi vive la sua condizione che è quella del frammezzo. Non viene accolto, non viene accettato, vive il dramma già dell'accoglienza. Ecco perché dicevo, per me i marrani sono i primi migranti, sono i primi profughi, quelli che sperimentano anche i primi rifiuti, come dire, i primi respingimenti. In questa condizione, che è una condizione drammatica, molti di loro cosa fanno? Molti di loro scelgono la via, come dire, secolare, della secolarizzazione, ma anche la via individuale, cioè fatti valere, si dice in italiano, no? In spagnolo sarebbe valete por ti, quindi non puoi più far riferimento a una comunità, non puoi far riferimento più a determinati rapporti, devi appunto farti valere tu. C'è qui, a mio avviso, un tratto che forse è in discrepanza, è invece forse in contrasto con un certo con quei rapporti clientelari e familiari di cui si parlava prima, perché qui mi pare invece che prevalga appunto l'individualismo. Però certamente io credo che la secolarizzazione portata dai Marrani, o qui non ho ovviamente il tempo anche di parlare di grandi figure, ovviamente del marranesimo, della ragione marrana, che sono Uriel da Costa, che sono Baruch Spinoza, eccetera eccetera. Cioè, questa secolarizzazione è portata dai Marrani, e io credo che per esempio in Italia si sia poco studiato anche questa linea, che pure è molto presente, che pure ha modificato in qualche modo anche proprio la religione. Da questo punto di vista avrei molte cose da dire su quello che è stato detto prima a proposito di nazione. Io credo, sono convinta che gli stati-nazione oggi siano stati in grande crisi e vadano disgregandosi, e che certamente noi lo vediamo proprio a proposito della Spagna. Però forse proprio una delle grandi caratteristiche e forze dell'Italia è stato quello di essere una nazione attardata, ma una nazione che, proprio perché al suo interno ha permesso, no, questa proprio anche il marranesimo, se così si può dire, non solo della ragione ma anche della religione, è riuscita a trovare questo punto di forza nella scissione. Io quando parlo di dualità intendo proprio la scissione, cioè l'impossibilità di coincidere con sé, l'impossibilità di una identità integrale, che però vuol dire anche l'impossibilità di un integralismo. Vi ringrazio.
Grazie moltissimo. Ecco, se ci sono domande, prego, ecco, laggiù.
Conciso. Volevo chiedere, a proposito di Marrani, ce n'è uno, forse uno dei primi, molto famoso, mi riferisco al filosofo e medico Maimonide, che durante un periodo di intolleranza religiosa nella Spagna islamica, quando c'erano le dinastie berbere, si era convertito falsamente all'Islam. In seguito ha abbandonato l'Islam ed è ritornato all'ebraismo. Ora vorrei sapere come è stata considerata dal punto di vista ebraico questo doppio cambiamento, perché i cristiani, e credo anche gli ebrei, consideravano i rinnegati o i marrani colpevoli. Era il massimo tradimento che uno potesse commettere verso Dio, verso la religione, verso la società. Per i musulmani invece c'era una scappatoia, anche se un po' strana: l'abbandono dell'Islam volontario, sincero, comportava la pena di morte. L'abbandono dell'Islam sotto costrizione invece era permesso e non punito. Ora vorrei sapere come gli ebrei invece consideravano la situazione, almeno all'epoca di Maimonide. Grazie.
Grazie. Ci sono...
Sì.
Se c'è, sono altri interventi, prego.
Grazie. Volevo qualche chiarimento su Spinoza visto come marrano. Grazie.
C'è un'altra domanda? No. Ah, prego, sì, scusi, non l'avevo visto.
Sì, beh, mi è sorta una curiosità quando si diceva a proposito del dualismo o della dualità e che questa permetteva di non essere integralisti. Allora direi, così è quasi paradossale la sintesi, noi possiamo ottenere di non essere integralisti pagandola con una schizofrenia, perché il dualismo potrebbe sconfinare in schizofrenia per chi lo vive in maniera esistenziale così forte come mi pare di avvertire. Grazie.
Grazie. Prego.
Allora, cominciando da Maimonide, sicuramente Maimonide scrive una lettera sulla conversione forzata, no? E in cui quindi non c'è solo la sua esperienza, ma scrive proprio una lettera sulla conversione forzata in cui dice nel momento in cui c'è pericolo è bene convertirsi. Naturalmente è però auspicabile, dice, lasciare la terra, dice, dell'idolatria per ritornare poi subito all'ebraismo. Nonostante lui dica questo, cioè nonostante dica è importante poi tornare, lasciare la terra dell'idolatria, no? Per poi poter ritornare all'ebraismo, la posizione di Maimonide è stata una posizione dirompente. Quindi, secondo me, è giustissimo quello che lei dice. Certamente si può sostenere che Maimonide sia stato non il primo marrano, ma sia stato il primo ad aver indicato questa strada. E qui c'è, si crea una frattura fra l'ebraismo Ashkenazita, no? Ashkenazo vuol dire appunto Germania, quindi l'ebraismo, come dire, dell'Europa nord-orientale, e invece l'ebraismo sefardita, l'ebraismo meridionale. Dopo la lettera di Maimonide, la lettera di Maimonide costituirà un punto di riferimento. Però qual è la differenza? Che i marrani restano in terra di idolatria, in gran parte, no? Quindi restano per esempio in Spagna, restano nell'Italia meridionale, quindi non vanno via, e quando tornano all'ebraismo, ci sono i casi naturalmente di quelli che invece poi cercano di emigrare, però per la maggior parte restano, quindi qui sta la differenza. L'ultima parte della sua domanda, la grande difficoltà di trattare il tema dei marrani e del marranesimo, che è un tema come dire, delicato, perché è un tema, già la figura si pone, no? Al confine, e quindi è un tema che imbarazza sia il cristianesimo che l'ebraismo. Dal punto di vista ebraico, certamente la figura del marrano è una figura imbarazzante, perché è chi ha accettato in qualche modo la conversione, chi ha accettato il battesimo e poi magari vuole ritornare. Quindi è come se avesse già fatto un salto, no? E quindi certamente è una difficoltà. L'altra questione, la questione di Spinoza, questo ci vorrebbero ore per rispondere. Si può dire semplicemente che Spinoza è il filosofo del marranesimo, cioè non solo Spinoza era un marrano, cioè nel senso che veniva da una famiglia portoghese che aveva, come dire, vissuto già la persecuzione, arriva ad Amsterdam, come arrivano molti marrani, e lì ritornano all'ebraismo. Nel caso di Spinoza si tratta proprio di elevare il marranesimo proprio a categoria filosofica. E per questo ci vorrebbe naturalmente moltissimo tempo per spiegare questo, ma è interessantissimo. L'ultima domanda è una domanda molto attuale, perché noi viviamo in un'epoca di integralismi, no? E io spesso mi chiedo, dobbiamo riconoscere che l'Italia è un'eccezione. Questo forse oggi non è stato detto, ma sicuramente è vero, cioè l'Italia è un'eccezione rispetto a quella che è l'escalation dei fondamentalismi e degli integralismi. Quindi bisognerebbe chiedersi perché. E non si tratta soltanto, perché io sento spesso persone che dicono noi dovremmo riscoprire le nostre radici, dovremmo riscoprire il nostro patrimonio, dovremmo essere più orgogliosi della nostra identità. Io credo che poi alla fine non siano neanche poi loro davvero convinti di questo. Penso che per non essere integralisti, come lei dice, si deve pagare un prezzo. Il prezzo non è la schizofrenia, mi sembra un po' mi sembra esagerato, sarebbe, come dire, una forma parossistica, non si può escludere. La dualità è qualcosa di diverso, no? È qualcosa di diverso che può anche avere dei risvolti morali o immorali, no? Che però è sempre, dicevo prima, è una grande virtù, perché chi ha una identità precaria, duale, se non altro non è convinto di possedere la verità, non è convinto, appunto, forse non sa neanche bene quale sia il suo nemico, no? Ed ha certamente molti dubbi.
Bene. Io ringrazierei Fratello di Cesare, ringrazio tutti voi e arrivederci ai prossimi incontri.